This episode sponsored by IPVanish. IPVanish protects every device you own, your phone, your laptop, your smart TV. If it connects to the internet, it should be protected. IPVanish encrypts your connection and masks your IP address, helping keep your browsing private at home and on public Wi-Fi. Stream with added privacy. Browse securely. Connect with confidence. Right now, save 83% off the 2-year plan. Get started today at ipvanish.com/audio and take control of your privacy with IPVanish.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao pod ascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Guerra Privata e Private Little War, 16° episodio in ordine di produzione della 2ª stagione della serie televisiva Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e soprattutto buon ascolto.
Data stellare 4211.4. Un pianeta lontano, un tempo rifugio di pace e armonia dove il tempo sembrava essersi fermato. Così lo ricorda Kirk, ma il suo ritorno trova Neural profondamente cambiato. Qualcosa di oscuro ha avvelenato il cuore di quel paradiso, antiche rivalità si sono trasformate in violenti conflitti, mentre la natura stessa cela pericoli letali. Ombre invisibili paiono muovere i fili del destino, spingendo le tribù verso una spirale di distruzione. Tra incontri fatali e segreti insondabili, il capitano dovrà affrontare forze che mettono alla prova non solo la sua sopravvivenza, ma i suoi stessi principi più profondi. Guerra privata. Marcello, Gabriella, siamo arrivati a 45 episodi per trovarci un episodio sociopolitico. Non anticipiamo niente, uno di quegli episodi che insomma andavano a colpire la situazione attuale mondiale
dell'epoca. Beh, questo è sempre stato un po' anche il pregio, no, di Star Trek, fare dei commenti anche sulla situazione attuale, insomma, per cui ben venga, insomma.
Esatto. Sembra però che l'idea dello scrittore non fosse quella di un episodio, diciamolo pure, insomma, parliamo della guerra del Vietnam, non voleva essere un episodio proprio diretto, contestualizzato sulla guerra del Vietnam. Non
era un po' più vago, vago rispetto a poi quello che è venuto fuori.
Su questo credo che Roddenberry abbia dato il suo input che non lasciasse dubbi nello spettatore. Esatto. Anche se era rischioso, nel senso che questo genere di episodi poi potevano essere intercettati dai censori della NBC, no? Eppure incredibilmente non passo liscio, insomma, questo sempre perché vale quella regola che quando tu fai un commento anche sulle cose attuali ambientandolo in un contesto fantascientifico sembra una cosa lontana, sembra una cosa non di qui, per cui passano cose che altrimenti non sarebbero passate, e questo è uno dei punti di forza di Star Trek e della fantascienza in generale, insomma.
Siamo su un pianeta, se non ricordo male, si chiama Neural o qualcosa,
Sì. Non è mai stato detto nell'episodio, nel senso il nome non viene citato
non viene
nell'episodio,
pronunciato.
però nella sceneggiatura era proprio Neural. Non si sa perché, ma vabbè.
Facciamo una cosa, ci guardiamo l'episodio, guerra privata, voi non andate assolutamente via perché è un episodio che vale la pena di vedere. Restate, restate tutti qua. A dopo. Rieccoci in studio, Gabriella e Marcello. 100 serpenti per il paradiso terrestre. Così conclude il capitano Kirk questo episodio, che viene
Infatti,
concluso in modo drammatico, a
è
differenza.
uno dei pochi episodi della serie classica che non ha la classica finale, diciamo allegro, comunque più leggero, quindi invece ha proprio un tono abbastanza duro.
Tra
Guerra
l'altro,
del sì.
appunto, abbiamo già citato al fatto che sia un'allegoria non velata, anzi viene quasi dichiaratamente detto, cioè viene, Kirk cita a un certo punto, no, le guerriglie
XX secolo.
nell'Asia, nella parte asiatica terrestre, ed è diciamo, il messaggio è chiaramente a favore di un intervento americano, insomma, quindi dobbiamo dedurre che G. Roddenberry, almeno in quel momento, nel 1968, fosse favorevole al fatto che gli Stati Uniti intervenissero in Vietnam con le loro forze, che se vogliamo sembra un po' in contraddizione con quella che più o meno insomma era emersa come filosofia sempre orientata alla pace, sempre orientata al dialogo. In questo caso, come dire, sembra che Roddenberry ci lasci intendere che la guerra a volte è necessaria.
E soprattutto è necessario, almeno all'epoca, dare la stessa capacità, diciamo, belligerante a entrambe le fazioni. Alla fine Kirk fa questo, cioè dà il bilanciamento di quello che i Klingon facevano con i nemici di Tyri, Nona, eccetera. Io ho una piccola ipotesi che si sia un po' ricreduto negli anni, Roddenberry, perché nella serie di TNG c'è un episodio che diciamo non è la stessa storia chiaramente, però ha come argomento appunto il dare armi a entrambe le fazioni in modo che la guerra sia equilibrata e invece lì è finita male. Quindi il mostrare questa negatività di quell'azione che in realtà Kirk aveva fatto nella serie classica forse è stata una specie di redenzione da parte di Roddenberry o ripensamento, insomma,
Sì,
dell'idea.
anche perché poi sappiamo che insomma, la guerra del Vietnam negli Stati Uniti causò fortissime divisioni, alla fine la popolazione non la supportò, insomma, nessuno aveva voglia di mandare questi ragazzi a morire dall'altra parte del mondo in nome di non si sa bene cosa, per cui sì, credo anch'io che Roddenberry poi abbia avuto un ripensamento. In ogni caso, il dilemma morale non ha una risposta scontata, cioè se ci sono due fazioni, una chiaramente, cioè dello stesso livello e una viene armata in maniera superiore, che cosa bisognerebbe fare con l'altra fazione? Certo, le armi non sono mai una risposta, però purtroppo è un dilemma attualissimo, insomma, e
Sì,
non ha,
infatti.
appunto, non ha una risposta semplice, insomma, non ha una risposta immediata.
C'è un
Vabbè, detto
passaggio
questo, poi.
molto crudo all'interno dell'episodio, quando c'è un battibecco molto deciso tra McCoy e Kirk. McCoy che fa la parte di quello, no, ma noi non dobbiamo armare, perché armando vuol dire che armiamo loro, poi armiamo gli altri, poi riarmano e riarmano, non si finisce più. E Kirk a un certo punto dice, La guerra fa parte della vita. Questo è una cosa vera, però è una cosa abbastanza terribile, che
Sì,
viene
sì.
detta, non so che poi.
Ma infatti è molto, in certi momenti è un po' didascalico questo episodio, nel senso che ti butta fuori delle tra virgolette verità, te le butta in faccia e ti dice: ok,
Molto
io ti sto
crude.
dicendo questo. In realtà, nì, cioè non sono tanto d'accordo. Quindi è
È
un
chiaro
po'.
che anche il ragionamento di McCoy invece è molto giusto, cioè
Esatto.
se si continua ad armare tutte e due le fazioni non si avrà altro che
C'è
un'escalation,
un'escalation,
per
esatto, poi.
cui anche quella non è una soluzione accettabile, per cui che fare? Insomma, è chiaro che la diplomazia, il dialogo sono le scelte preferenziali, però non sempre facile, non sempre
E quando
possibile.
Kirk dice addirittura che, parlando della storia terrestre, quando la produzione delle armi superò la saggezza dell'uomo, nel senso che a un certo punto si rischia ovviamente veramente che l'armamento sfugga di
Beh,
mano
esatto, ma non
e
dimentichiamo
succeda.
che poi questi episodi sono, non dico in piena guerra fredda, ma quasi, cioè era l'escalation degli armamenti era addirittura sul nucleare, quindi era una cosa ancora peggiore dei phaser che dà per combattere i moschetti dei Klingon. L'allegoria è, cioè,
E purtroppo, se
non
vogliamo
c'è
dirlo,
risposta.
continua a essere un tema
Esatto.
ancora attuale, insomma,
Ancora. Eh sì.
l'escalation purtroppo non è mai cessata, insomma, l'idea che tutte le potenze debbano essere in grado di distruggere l'umanità, perché se non lo faccio io lo fa un altro, purtroppo questo equilibrio di forza nel mondo attuale rimane. Il bello di Star Trek è invece che propone un futuro in cui, al contrario, la saggezza ha superato
Sperato le
La crescita degli armamenti, per cui tutti quanti hanno capito che nessuno può beneficiare da un conflitto, né grande né piccolo, per cui insomma, almeno in Star Trek poi vediamo comunque un futuro utopico. Però in
Molto
questo
bello,
caso,
molto bello.
appunto.
Molto bello questo approfondimento morale, ragazzi. I Trek Files non sono solo un racconto, un mero racconto degli episodi, ma anche sono soprattutto approfondimento sociale, morale, psicologico, introspettivo, perché in questi episodi c'è veramente di tutto. Entriamo allora un po' nell'episodio, eh. A me, subito all'inizio, mi è parso di rivedere delle orme che mi sembrava, che mi richiamavano quelle del coniglio di Alice nel
Bianconiglio,
Paese delle Meraviglie, vero?
infatti sono quelle,
Il
e
fotogramma
anche
era
qua
quello?
abbiamo una
Il
creatura
bianconiglio.
grossa, grossa e pelosa e
È
bianca,
bianca,
solo che
esatto.
non è un coniglio, insomma, anzi, è una delle creature che poi ha riscosso maggior successo,
Infatti.
insomma, il famoso Mugatu.
Mugato, che si chiama anche Gumato, non sono
Gumato,
capito.
sì, questo poi lo approfondiamo, c'è cioè anche un'immagine, comunque sì, il problema è che nella sceneggiatura era Gumato, e solo che in particolare De Forest Kelly aveva difficoltà a pronunciarlo come
Sì, si
nome.
sbagliava sempre e
Esatto, si
diceva
sbagliava sempre, per
Mugato.
cui per tutto l'episodio l'hanno chiamato Mugato e alla fine è diventato Mugato. Peccato, poi ve lo farò vedere, che nei titoli di coda era rimasto Gumato. Comunque, vabbè, piccoli
No, ma
dettagli,
la
insomma.
cosa bella comunque, se vogliamo, come postilla, è che ci hanno giocato in Lower Decks nella
Ci hanno
serie
giocato in Lower
Vincenzo.
Decks, assolutamente, c'è un episodio che
Esatto.
si chiama proprio Mugato Gumato, in
Esatto.
cui alla fine Boimler dice: no, ma ci sono tanti modi di pronunciare il nome di questa creatura, diverse civiltà lo pronunciano in maniera diversa, poi ho preparato un'immagine anche per quello, insomma.
È un episodio che ci introduce anche dei personaggi molto, molto belli. Nona, interpretata da Nancy Kova, che è un bel personaggio, questa canuto, questa fattucchiera, questa strega che ammaglia con le sue erbe il capitano, insomma, un bel personaggio, una bella ragazza soprattutto. E mi chiedo come mai avesse i jeans, quindi vabbè, questo è un
Probabilmente
particolare.
problemi di budget come al solito.
Sì, tra l'altro forse non dovevano essere neanche così, si parlava di un abbigliamento preistorico, se non ricordo male, poi per motivi di budget
Infatti.
comprarono queste giacche di pelle e le adattarono. Ma è vero che, una curiosità, i vestiti, i costumi venivano cuciti addosso agli attori?
C'era Roddenberry che non sopportava e non ha mai sopportato zip o bottoni o cose di questo genere. Quindi le sue uniformi e i suoi costumi dovevano essere assolutamente lisci, senza nessun tipo di grinza dato da questi appunto zip e cose del genere. E sì, l'unico modo per farli mettere su agli
Cuciti.
attori
Beh,
era cucirli e
le
scucirli.
uniformi no, ovviamente le uniformi
No, le
se le
uniformi no,
infilavano
chiaro,
tipo un
sì.
maglietto, però i
Esatto.
costumi alieni spesso erano,
Sì.
soprattutto quelli femminili un po' più succinti, erano banalmente cuciti addosso e poi scuciti quando era ora di
Esatto.
togliersi, insomma.
Abitudine comunque mai persa anche quando Roddenberry non c'era più, perché sia T'Pol che 7 di 9 in Voyager e in Enterprise avevano, cioè, la stessa problematica, erano cucite addosso.
Per ovvi motivi, magari,
E
ovviamente.
Voglio
beh,
fare
io non.
quello che cuce addosso il costume.
Vero?
Mi offro volontario.
Un episodio dove, forse probabilmente la prima volta che capita, i due dei tre protagonisti sono feriti entrambi e rischiano entrambe la vita, sia il capitano che McCoy, che Spock, che
Spock.
fortunatamente non ha il cuore dove l'abbiamo noi, altrimenti sarebbe
Morto.
morto. Quindi
Sì, esatto.
scopriamo anche questa particolarità. E viene introdotto un nuovo personaggio, il dottor Benga.
Esatto, che si vede anche diventato uno dei protagonisti di Strange New Worlds dell'ultima serie. È la prima delle due volte che si vede nella serie classica e ha avuto un bel successo, ma è interessante come personaggio.
Sì, anche il fatto che lui abbia questa specializzazione, no, nella medicina vulcaniana, tutta la. Alla
Abbastanza
fine
ambizioso.
il fatto che Spock sia ferito, che essenzialmente lo esclude dall'episodio, perché gli sparano proprio
Esatto,
poco
all'inizio.
dopo l'inizio, esatto, già nel teaser. Questo perché, vabbè, Leonard Nimoy aveva un altro impegno, doveva andare appunto in Texas e non poteva presenziare le riprese, per cui gli hanno dato pochi giorni di riprese. Però la sottotrama, quindi il B-plot, quello di Spock moribondo che viene poi curato da Benga, funziona, cioè comunque funziona
Infatti,
bene. C'è anche un momento, se vogliamo, di nuovo di
divertente.
approfondimento con Christine, c'è cioè il
Sì. Ah,
momento
sì.
divertente quando insomma lui sembra che lo prende a pizze, anzi l'ha preso davvero a pizze.
No, ma infatti si narra che, insomma, non quando lo prende a schiaffi Christine, ma quando lo prende a schiaffi in Benga, che una delle riprese gli abbia dato dei ceffoni così forti che le orecchie siano saltate via
Crecchie.
del buco, via completamente.
Bellissima,
Vabbè. Che
bellissima,
poi Nimoy
bellissima.
aveva fretta di chiudere le riprese,
Tra
già avevano
l'altro.
perso un sacco di tempo per girare la scena in cui diceva che c'aveva il cuore al posto del fegato, che suscitava grande ilarità tra il cast e la crew. E più dopo, insomma, pure le orecchie saltate, per cui lui doveva sbrigarsi perché poi doveva partire, insomma, comunque, vabbè, alla fine sono riusciti a girare in tempo.
Che episodio ci viene lasciato con Guerra Privata? Un episodio che piace ancora oggi o che è passato un po' nel dimenticatoio, secondo voi?
Secondo me, forse è uno di quegli episodi che risente un po' della storicità in cui era collocato, nel senso che oggi come oggi sì, è comunque attuale la cosa, ma non è come, così forte come era appunto all'epoca la guerra del Vietnam. Quindi forse risente un po' è invecchiato un po' peggio degli altri, ecco. Non è tra i preferiti, ma non è neanche tra quelli che gli appassionati lasciano, insomma, da parte assolutamente. Probabilmente perché appunto c'è il mugatto, c'è il fatto dell'approfondimento di Spock, c'è comunque questa bellissima donna nona, e c'è un picco questa volta è la donna che vuole Kirk e non il contrario.
Infatti, ma non è veramente un bel personaggio, poi è un
Sì,
personaggio femminile forte,
esatto, molto forte,
insomma,
infatti.
quindi
E tra l'altro,
traditrice, però traditrice, ammagliatrice, traditrice, cerca il potere, insomma, non il massimo, diciamo, ma molto ben caratterizzata comunque.
No, no, infatti
I
lei
Villici
lascia
non sono
il segno.
caratterizzati neanche un po', così come neanche il Klingon, Apella, non sono caratterizzati. mentre questa ragazza è molto
Ah no,
caratterizzata.
lei emerge molto dall'episodio e insomma si
Esatto.
fa ricordare assolutamente.
Bellissima, bellissima
Infatti,
interpretazione di
infatti.
questa ragazza che io
Tra
ricordo in
l'altro,
Abbandonati nello spazio con Gregory Peck, un vecchio
può
film, fine
darsi,
anni
sì.
60.
Tra l'altro
Me la
bisogna
ricordo.
sottolineare il fatto che nei nemici, i Klingon, doveva esserci Kor. Il Klingon, che è la prima volta, no, ha conosciuto Kira, eccetera, e alla fine, però, insomma, è stato cambiato il personaggio perché Jasmine ha fatto notare che in tutta la galassia, con migliaia di pianeti e Klingon che sono milioni, perché è
Vuoti
sempre lo
ci sia sempre.
stesso, c'è sempre lui che va, e quindi hanno cambiato il personaggio. Però effettivamente non sono così caratterizzati, non si ricordano neanche bene come avversari dell'episodio, perché insomma sono un
No,
po' in
infatti è uno di
sottotono.
quegli episodi in cui i Klingon giocano un ruolo minore,
Sì,
insomma,
molto
non lasciano
marginale,
più.
infatti.
Cioè, ci si ricorda più il Mugatu e Nova che non
Esatto.
ma anche i capelli della squadra di Tyri del villaggio hanno di queste
Esatto.
parrucche allucinanti che sono veramente incredibili.
Ti
Marcello, facci vedere
posso far
qualcosa di
vedere
questa.
qualche foto di
Sì.
Nova? Ecco,
Ah,
una bella
bellissima questa
foto
ragazza.
promozionale, ancora lei e qualche immagine
Poi a piedi
ovviamente con il
scalzi su
suo
questo terreno impervio è veramente.
figlio. Sì.
La si vede
E
correre a un certo punto.
sì, tra l'altro appunto con dei pantaloni, non le solite
Sì, ma si vede a un
gonnelline.
certo senso che sono dei jeans alla fine, quindi.
Tra
Boh.
l'altro adesso vi farò vedere anche qualche scena un po' più
Un po'
spicy,
più
mettiamola
spicy.
così. Allora,
Eccola lì.
qui abbiamo un po' di immagini di backstage, quello è questo è lo Spock ferito quando viene
Quando viene
teletrasportato
teletrasportato a bordo.
sull'Enterprise, altre immagini con eccolo il dottor Bengal là dietro con il Shatner sulla plancia. Queste sono un po' di immagini sul set e volevo ci tengo a far vedere quanto era importante il discorso dell'illuminazione, scusate, anche all'aperto, no? Vedete tutti quei pannelli che sono dietro, sono pannelli riflettenti che potevano essere orientati, cioè cercavano di sfruttare il sole per non dover portarsi le lampade per illuminare correttamente gli attori anche all'aperto. Insomma, queste sono tutte immagini di backstage. Questa, ecco, questa tra l'altro è un'immagine che è circolata tanto, no, tra gli appassionati Shatner e Nimoy che leggono Mad, che era una rivista satirica, insomma. Allora ho voluto un po' approfondire che cosa esattamente stavano leggendo. Eccolo qua, è il
Ah.
numero di dicembre del 67, c'è scritto in alto qua a sinistra, e c'era una parodia di Star Trek, appunto, stavano leggendo quella che si chiama Star Black, vedete, vi ho messo qua un'immagine,
Ah, bello.
e quindi loro leggevano la propria parodia. Tra l'altro in quello stesso numero c'è anche una parodia di Missione Impossibile che si intitola Missione Quasi Possibile, una cosa del genere. E c'è ancora un'altra foto con appunto Martin Landau e Barbara Bain che leggono lo stesso numero. Vedete, la copertina è la stessa, sempre di Mad, insomma, che ovviamente prendeva di mira un po' tutto, serie TV, film,
Era
politici, insomma, era una.
bellissimo, Mad. Sì,
Per chi non lo
era una rivista.
sapesse, Martin Landau e Barbara Bain sono i protagonisti della serie Spazio
Missione Impossibile. Sono i
1999.
protagonisti della
In
serie
questo.
Spazio, ma all'epoca erano protagonisti di
E di
Missione
Mission
Impossibile.
Impossible.
Mission Impossible, che era girata negli stessi studi di Star
Di
Trek, erano proprio vicini di studio,
casa.
appunto, di casa, tant'è che infatti poi Nimoy, una volta completato Star Trek, passò nel cast di Missione Impossibile. Tornando al nostro episodio, eccolo qua,
Eccolo,
il
il cubato.
Mugato in una immagine di backstage, qui ancora nona, qui sempre le riprese in esterno.
Ecco i capelli
Oh,
di Tyri.
parruccone. Ecco i capelli, il parruccone di Tyri. Oh, questa è una scena tagliata. Un altro bel dialogo, peccato che sia stato tagliato all'inizio quando discutevano Kirk e McCoy. Kirk essenzialmente faceva proprio riferimento al fatto che Spock a questo punto non c'era più, per cui era McCoy quello che aveva il compito di dare i consigli logici, cosa che ovviamente McCoy non era in grado di fare. E McCoy gli dice: beh, comunque, se Spock fosse qui, le direbbe di non entrare in contatto con gli abitanti del luogo, di aspettare, di restare nascosti. E Kirk alla fine dice: va bene, aspettiamo un po', aspettiamo almeno 24 ore, però poi viene attaccato dal mugato, per cui di
Bugato,
fatto
tutto.
diventa
Belli i
urgente, no?
costumi, però tutto sommato belli i costumi,
Belli i loro costumi, sì,
improvvisati,
Bill
ma belli.
Tace ha fatto il solito ottimo lavoro, insomma,
Esatto,
prendendo
bello.
i giacconi di pelle, gli ha tagliato via le maniche. E, oh, questa è una scena, si vede male perché la qualità purtroppo lascia molto desiderare, però è presente nei bloopers che pure sono stati proiettati all'infinito nelle convention di Star Trek, in cui si vedeva Nova appunto di spalle fare una specie di doccia in una cascatella lì vicino. Questa poi è stata tagliata. Chiaramente non si vedeva nulla, era di spalle, ma era completamente nuda. Insomma, le spalle erano, come si vede, completamente
Io mi
scoperte.
immagino
Insomma.
le zoomate dei vari, me le immagino veramente.
Esatto. E questa l'hanno tagliata, ma l'hanno tenuta nei blooper
Nei blooper.
perché nessuno avrebbe mai pensato che i blooper fossero circolati fuori erano fatti per uso interno, insomma.
Infatti.
E breve confronto tra gli effetti speciali originali e quelli rifatti, hanno
Molto
in questo
belli.
caso, sì, in questo caso po poche cose, nel senso che c'era il pianeta, il quale ovviamente ha un look molto simile a quello della Terra, perché poi gli esterni sono stati girati sulla Terra, per cui insomma era un pianeta di tipo terrestre. E poi chiaramente hanno rifatto tutte le inquadrature dell'Enterprise. Oh, eccolo qua, il mugato che poi compare anche in Lower Decks, nel famoso episodio che abbiamo citato prima, è molto carino. Ed ecco qua da dove nasce Gumato, vedete sui titoli di coda al quarto
Degumato.
posto, esatto, De Gumato, e quello
Degumato.
è Janos Prohaska.
Prohaska,
È
che
sia il creatore del costume che quello che poi lo ha indossato. Lui, tra l'altro, aveva già interpretato la Horta e poi to tornerà a interpretare, mi sembra che si chiami lo Yarnek, quella creatura rocciosa, no?
del sfida all'ultimo sangue.
Sfida l'ultimo
Esatto,
sangue.
esatto. Il costume poi è apparso anche in un episodio di Avventure in fondo al mare, lo vedete qua. E anche in un episodio della serie dello spin-off della
Senza il corno,
serie
però mi sembra non abbia il corno,
Senza il
però
corno,
questo.
sì,
Senza il
senza il
corno.
corno, senza il corno della serie Lucy e io, che con Lucy Ball, che era la donna che salvò Star Trek, perché era la proprietaria degli studi Desi Lustab, proprio
Desi, Lu, per Desi
esatto, Lu,
Arnaz e
Desi
Lucy.
Arnaz e Lucy Ball. E qui abbiamo appunto il dottor Benga che viene introdotto in questo episodio. In realtà il personaggio era stato creato per un altro episodio, un'altra sceneggiatura che poi non è stata fatta, ma questa è un'altra storia che forse un giorno vi racconterò. Però di fatto quello che è successo appunto è che poi lo hanno ripreso in Star Trek Strange New Worlds. È
Guardando gli
questo
attori
qua.
si assomigliano un po', quindi ci
Si
stanno. Adesso
assomigliano,
non
sì,
l'avevo
infatti,
mai, non
non sono
avevo
così.
questa cosa, non ecco, con la barba così sembrano, si
Hanno
assomigliano.
preso, cioè comunque hanno tutti e due un look molto, un bel piglio, ecco,
Accigliato, esatto, un
accigliato,
arcigno e
sì.
quindi sì, infatti.
Poi anche questa camicia a mezze maniche che ogni tanto indossa anche McCoy, che sembra sia
Sì.
molto bella questa quella a mezze maniche rispetto. Aveva qualche significato particolare? No, era
No,
Beh,
semplicemente era una
una
variazione sul tema
variazione per lo
dello
staff medico.
staff medico.
C'è anche
Molto
in The Motion Picture, insomma, c'era.
Esatto, ce ne
Esatto.
sono.
Molto bene, molto bene. Un episodio quindi non tra i migliori, ma neanche tra i peggiori, che si lascia ricordare, soprattutto anche per il suo messaggio, che all'epoca era molto forte, ma che oggi vale, come diceva Marcello, comunque ancora sempre, sempre attualissimo. Andare a foraggiare una guerra non è mai il massimo, né da una parte né dall'altra, o armare soprattutto una guerra. Molto bene, Marcello Gabriella, grazie e appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao a tutti.
Ops.
Provo anch'io.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.